Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
Fedi, nemmeno il tempo di chiudere le urne per le primarie che già le prime polemiche hanno avuto luogo. Lo staff di Orlando ha accusato quello del congresso di errori nello spoglio e un tutt'altro onore delle armi degli sconfitti nei confronti di Renzi. Siamo alle solite.
No, io spero che si vogliano chiarire tutti i problemi di carattere tecnico e sicuramente anche quelli di carattere politico. Carattere tecnico, ognuno di noi ha una visione di come sono state organizzate le primarie. Anche noi all'estero abbiamo espresso qualche perplessità sul voto online che è stato organizzato tardi e non ha dato i risultati che ci attendavamo e su quali sono state persino polemiche politiche sul voto online, quindi bisognerebbe evitare tutto questo, soprattutto dopo il voto delle primarie che ha dato un risultato, a me pare molto netto, poi magari qualcuno può dire che 60-40, come hanno cercato di dire gli orlandisti o gli orlandiani, 60-40 non è una vittoria netta. Sfido chiunque oggi nel clima politico che si respira in tutto il mondo a dire che 60-40 non è una vittoria netta. Poi in Italia è stata ancora più netta, parliamo di un 70-30, quindi 30 diviso tra l'altro tra i due altri candidati contendenti alla segreteria del Partito Democratico. Quindi io spero che si vogliano chiarire tutti questi piccoli episodi tecnici. A livello politico si ristabilisca all'interno del Partito Democratico, che ha nei prossimi mesi fino alle elezioni un lavoro enorme per costruire una base solida di proposte da portare alle elezioni, e questo compito lo dobbiamo affrontare tutti insieme. Quindi l'appello che ho fatto subito, immediatamente dopo il risultato del voto, non guardando neanche alle piccole questioni che anche all'estero ci sono state nei vari seggi, l'appello che ho fatto subito è proprio quello all'unità, a ristabilire un lavoro comune che va fatto in maniera energica, in maniera decisa, e l'ho fatto da subito. Naturalmente questo non significa guardare ai dati elettorali, al fatto che c'è stata una parte della sinistra che non ha votato a queste primarie, al fatto che la popolazione elettorale è invecchiata, e questo lo abbiamo visto anche all'estero in queste primarie, e quindi guardare a un modo per recuperare terreno nei confronti di chi ha ancora speranze nel Partito Democratico.
E secondo lei Renzi, atto secondo, è un Renzi che ha imparato dall'esperienza da Premier e dalla sua caduta?
Ma lo vedremo, Renzi non è lì perché lo impone lui, lo abbiamo deciso noi proprio con queste primarie, quindi vedremo se lo stile di governo del Partito Democratico e del Paese saprà rispondere alle sfide che tutti noi gli poniamo e che il Paese, l'Europa, il mondo pongono oggi a chi si accinge a avere un ruolo di governo. Le sfide sono enormi ed è per questo che non dobbiamo perdere tempo attorno a queste piccole sciocchezze che vanno affrontate e risolte, ma con immediatezza, con determinazione, senza instaurarci sopra problemi di carattere politico.
E proprio Renzi è stato l'unico dei tre candidati a non escludere nuovi accordi con il centrodestra per governare. Un nuovo colpo al cuore per la base del partito, secondo lei?
Ripeto, il Partito Democratico non ha escluso nulla, ha anche detto, mi pare, Renzi, in maniera molto chiara e netta, che non sta pensando ad accordi con le forze politiche, ma a un Partito Democratico che riesca a attrarre consenso anche dalle fasce moderate. È questo che ha detto, guardando ai movimenti, guardando alle persone, guardando ai problemi della gente. Se questo è il Partito Democratico che Renzi sta cercando di costruire, siamo tutti con lui, perché questa è l'aspirazione maggioritaria del Partito Democratico, che è nato con questa idea, con questa aspirazione. Detto questo, escludere oggi a priori, sapendo bene che la legge elettorale non l'abbiamo ancora, che la riforma costituzionale non l'abbiamo fatta e che quindi ci troviamo esattamente come eravamo alla vigilia delle elezioni del 2013, con un possibile risultato elettorale che potrebbe di nuovo dare al Paese una ingovernabilità, escludere accordi e prendersela con la destra, che è, diciamo, in una situazione ancora più difficile della nostra, non hanno ancora un leader, non hanno ancora nulla, non fanno le primarie, non scelgono i candidati, non scelgono nulla, quindi prendersela con loro dicendo che li escludiamo a priori perché sono i nostri nemici, è assolutamente ridicolo. Noi dobbiamo pensare oggi a costruire il Partito Democratico, a rafforzarlo e a guardare alle elezioni per riuscire a vincere, se ce la facciamo da soli, perché questo è l'unico percorso che abbiamo davanti a noi. Detto questo, se riuscissimo a fare una legge elettorale degna di questo nome, è possibile poi attorno a questa legge elettorale costruire un percorso con altre forze politiche, ma questo è tutto da fare e da costruire. Quindi oggi come oggi, se qualcuno mi chiedesse disse: ma tu, Marco Fedi, escluderesti un accordo con il centrodestra? Io certo dico, lo escluderei oggi, ma dopo un risultato elettorale che dovesse consegnare al paese di nuovo l'ingovernabilità, è chiaro che dovremmo trovare una soluzione, oppure come la Spagna, ripeto questo esempio spesso, andare al voto ripetutamente finché qualcuno non molla o non cede. Mi pare che sia un pessimo esempio da seguire quello.
Fedi, i più, diciamo, esperti lo pensano e lo dicono da tempo: il Partito Democratico non riflette più i valori della sinistra da cui proviene. Lo ha ribadito anche D'Alema alla trasmissione di martedì del 2 maggio. Perché questa metamorfosi? Perché il Partito Democratico, quello di Renzi, ha abbandonato, tra le altre cose, la salvaguardia dei lavoratori e delle fasce meno abbienti?
Non è assolutamente vero. Noi ogni giorno, nell'attività politica ordinaria che facciamo ora a sostegno del governo Gentiloni, nell'attività politica del Partito Democratico, lo abbiamo fatto nei 1000 giorni del governo Renzi, noi abbiamo affrontato i temi che oggi sono al centro delle sfide, perché non riguardano solo l'Italia, del mondo, che sono il lavoro, che sono la costruzione delle opportunità per vivere una vita degna di questo nome per tutti, per chi vive in questo paese da cittadino, per chi ci arriva e spera di integrarsi in queste realtà. Abbiamo costruito soluzioni per i pensionati, per le famiglie, in una situazione di crisi economica che stiamo ancora cercando di affrontare, dalla quale cerchiamo ancora di uscire, in un contesto europeo difficile, con l'Europa che viene messa in discussione da tutte le forze reazionarie e populiste. Quindi, di fronte a questa situazione, dire che il Partito Democratico, ieri di Matteo Renzi, oggi ancora di Renzi, e il governo Renzi e poi il governo Gentiloni oggi, non stiano affrontando i temi che sono al centro della tradizionale visione della sinistra, non è assolutamente vero, è una lettura falsificata. Da cosa? Falsificata dal fatto che oggi abbiamo una sinistra, che una parte della sinistra ha deciso di uscire dal Partito Democratico e di avviare un percorso che non si sa bene in che direzione va, che è quello nuovamente, perennemente legato alla storia, alla cultura di una certa sinistra, quella di frammentarsi, di dividersi e di portare poi la sinistra ad essere permanentemente all'opposizione. Ecco, io credevo che la sinistra nel Partito Democratico fosse riuscita a stabilire una sua presenza forte e determinata sui valori, sui principi e sulle cose da affermare, e ci siamo riusciti per un lungo periodo a farlo questo nel Partito Democratico, non solo con Veltroni ma anche dopo, e avremmo dovuto continuare a fare questo lavoro consapevoli che per essere in un grande partito come il Partito Democratico bisogna accettare le logiche che sono quelle poi che la maggioranza decide, e una volta che la maggioranza decide si muove compattamente in una direzione, altrimenti non ha più senso avere un partito, e infatti loro ne sono usciti e ora non si sa bene a cosa stiano pensando.
Fedi, in Italia è scoppiata la polemica sulle ONG e i migranti, c'è del male dietro all'accoglienza?
Non c'è assolutamente nulla che noi dobbiamo nascondere. L'Italia deve essere orgogliosa di quello che ha fatto con Mare Nostrum e poi con Frontex, perché abbiamo salvato vite umane e ogni giorno l'Italia dimostra di essere un paese civile, all'altezza di questo ruolo importante che abbiamo assunto in Europa. Chiediamo all'Europa di agire con maggiore determinazione, non solo con le risorse, ma anche con le politiche, anche accogliendo, come fa l'Italia, coloro che arrivano in questo modo nel nostro paese. Detto questo, assolutamente la magistratura deve intervenire in tutti i casi sospetti in cui ci siano poca trasparenza, poca chiarezza, addirittura collusioni. La magistratura, chi indaga, deve intervenire e fare chiarezza subito, immediatamente. Quindi noi non abbiamo nulla di cui vergognarci. Abbiamo un compito, che è quello di continuare a fare il lavoro che stiamo facendo, di continuare a sensibilizzare l'Unione Europea e non solo rispetto ai temi degli sbarchi e delle migrazioni, e abbiamo la consapevolezza però che ogni fatto illecito, ogni questione che non sia assolutamente trasparente va affrontata con determinazione, ed è per questo che abbiamo chi indaga e abbiamo chi giudica. Detto questo, non mi pare che si possa su questo fare delle polemiche spregiudicate che rischiano di trascinare nel fango chi ogni giorno lavora per assistere i migranti, e non sono solo le ONG ma sono anche tutte le forze del nostro paese, forze di polizia, le forze dell'ordine, la marina, la guardia costiera, tutti coloro che lavorano ogni giorno per salvare vite umane meritano il nostro rispetto, e quindi parte di questo rispetto è anche fare chiarezza sugli episodi poco chiari.
Il lavoro del procuratore della Repubblica di Catania, Carmelo Zuccaro, è stato accolto con ostilità da alcuni settori della politica a cui si è rivolto per agire contro la collusione di ONG e mercanti di schiavi, che ormai da molti mesi stanno riempiendo l'Italia di migranti dall'Africa. Lei, parlamentare del governo, come poteva non sapere di questa attività criminosa?
Primo, io non sono un parlamentare del governo, io sono un parlamentare che sostiene il governo, quindi non sono al governo, non ho informazioni, diciamo, privilegiate, e il richiamo che è stato fatto ai magistrati e a chi indaga è semplicemente di non speculare, di non raccontare fatti se questi non hanno una base investigativa solida, e credo che sia legittimo dire questo semplicemente per evitare che su episodi che possono, nessuno di noi cerca di nasconderli, su episodi che possono aver avuto una base illegale, e su questi episodi si faccia chiarezza, non esiste alternativa, quindi nessuno ha contestato il lavoro dei magistrati, nessuno ha contestato anche il fatto che abbiano rilasciato delle dichiarazioni. L'unica contestazione, l'unica discussione politica che si è aperta è se alcune di queste dichiarazioni meritassero di finire sui giornali se non sono supportate da una base investigativa solida, per evitare che si apra come al solito una voragine di fango che trascini tutti. Tutte, ripeto, le forze di sicurezza, le forze dell'ordine, tutto quello che si muove nel mondo della cooperazione e dell'assistenza non può essere tutto macchiato da questo fango. Questa è l'unica riflessione che è stata fatta, non mi pare che sia tendente a ridurre o sminuire il ruolo dei magistrati e di chi investiga.
Fedi, concludiamo con un suo commento sullo scrittore e giornalista Valentino Parlato, fondatore del Manifesto e anche direttore, deceduto ieri all'86 anni. Un grande scrittore, ma in una sua recente intervista aveva ammesso di aver votato Virginia Raggi a Roma, ma che al referendum sulla riforma aveva votato no, perché aveva detto testualmente: Renzi è un leader che non mi piace. Prima di commentare sulla seconda, come ricorda Valentino Parlato?
Io ricordo Valentino Parlato come un uomo della sinistra che ha ben dimostrato negli anni di rappresentare quello che poi ogni giorno nel suo modo di raccontare l'Italia, il paese, gli ideali, i valori della sinistra metteva nel giornale. Non ho molto altro da dire su Valentino Parlato, non ho avuto occasione di conoscerlo personalmente, mi dispiace, è un momento difficile per tutti noi, perdiamo esponenti del mondo della sinistra, ma diciamo che anche Leonardo Zani era un intellettuale residente all'estero in Svizzera, è deceduto in questi giorni, anche lui un uomo molto legato alla sinistra, alla storia della sinistra in Italia e in Europa e anche al mondo dell'emigrazione, e per queste ragioni però dico che non tutto ciò che gli intellettuali, i giornalisti, i direttori di quotidiani scrivono risponde necessariamente al verbo della politica e riflette le opinioni di tutti. La mia opinione, ad esempio, ha votato sì al referendum costituzionale perché penso ancora oggi che abbiamo commesso un errore a non approvare quella riforma. Non ho votato Virginia Raggi perché non ho votato a Roma, non l'avrei votata anche se avessi votato a Roma perché non era la mia candidata, il mio candidato era Roberto Giacchetti, ma questo nulla toglie al valore di Valentino Parlato e nulla aggiunge alla mia analisi politica, che è solo la mia, che condivido con chi ascolta l'SBS.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio App. Visitate sbs.com.au/italian.